Sentiamo come la pensa anche Maurizio Pistocchi, che non ha bisogno di presentazione, è in collegamento con noi. Buon pomeriggio, Pistocchi.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Noi stiamo naturalmente discutendo su questi errori di ieri da parte di Sozzo, da parte del VAR, che non ha richiamato l'arbitro in alcune circostanze decisive per l'andamento della partita. E allora è stata una Fiorentina alla fine defraudata?
Sicuramente è stata molto penalizzata da decisioni incomprensibili, soprattutto alla luce della tecnologia VAR che è a disposizione. La Fiorentina ha delle responsabilità, ha l'11° attacco del difesa del campionato e ha il 9° attacco. Ha preso un gol dopo un minuto. Evidentemente questa squadra non è scesa in campo con l'atteggiamento mentale giusto. E questo è l'errore della Fiorentina, non da oggi, ma direi dall'inizio del campionato.
Certo.
Perché poi la squadra gioca a larghi... la squadra gioca per larghi tratti un buonissimo calcio, molto intenso, molto, molto organizzato anche nella fase offensiva, ed è stata, come dite giustamente voi, penalizzata dalle decisioni arbitrali. La più clamorosa secondo me è quella sul rigore,
sì.
Nel senso che l'intervento di Tomori è molto evidente, è in ritardo, il giocatore della Fiorentina, Iconè, ha la palla, il possesso della palla ed è davanti. L'unico modo che può, cosa può fare Tomori per entrare, per fare qualche cosa, cosa può fare? Può cercare di intervenire con un intervento laterale, lo fa. Ma prima prende la gamba sinistra di Iconè e col piede di richiamo, certo. Una cosa che nessuno ha guardato.
Eh sì, tu lo hai fatto vedere su Twitter con dei fermo immagine molto chiari.
Molto chiari. Col piede di richiamo prende anche il piede. Quindi il fallo è doppio e poi non c'entra assolutamente niente. Quello che ho sentito dire allibito veramente ieri sera. Da gente che il regolamento deve conoscere a memoria, cioè non si può dire che prima prende la gamba e poi prende il pallone e allora non è fallo. Come no?
Infatti.
È assolutamente l'opposto.
È quello che stavo dicendo anch'io, Stefano, perché
no, ma,
onestamente questo... rimango perplesso da giornalista, io commento la Fiorentina. E sinceramente ci sono delle cose che non puoi non dire, perché se il regolamento è quello, è il regolamento sempre. E non dire, ah sì, però poi tocca il pallone. Sì, però poi non esiste. Cioè, il regolamento parla chiaro. Se c'è contatto però in aria...
Però poi non esiste.
Bravo.
Hai detto bene tu. Tra le altre cose, la dinamica dell'azione è tale che Tomori non ha proprio nessuna possibilità di intervenire sulla palla se non fa fallo. Perché il giocatore della Fiorentina conduce il pallone, ne ha il possesso e... dal movimento che ha fatto Mori può solo prendere prima la gamba del giocatore della Fiorentina e poi eventualmente toccare anche a palla. Questo secondo me è rigore nettissimo e sono molto scandalizzato, non tanto per la decisione di Sozza, che conferma di essere un arbitro timido.
Sì, però diciamo comunque timido. Addirittura viene considerato come uno dei più talentuosi, uno di quegli arbitri giovani su cui puntare.
Guarda, allora adesso ti dico questo. Ho visto 4 partite nel weekend, ho visto la partita dell'Inter, ho visto la partita del Napoli, ho visto la partita del Milan e della Juventus. A parte la partita della Juventus che è stata secondo me ben arbitrata da Massa, le altre sono piene di errori, ma clamorosi, falli da ammonizione se non addirittura da rosso non fischiati, situazioni completamente invertite, anche la situazione relativa al gol del vantaggio del Milan al 92esimo,
sì.
è una situazione nella quale se vai a osservare esattamente il regolamento non puoi non fischiare fallo.
Esatto, Maurizio, quello che ho detto io.
Non puoi non fischiare
fallo. Non esiste, cioè se te lo vai a rivedere, vedi che il giocatore va incontro al portiere, cioè, ma il portiere ha sbagliato l'uscita, non significa assolutamente niente, perché comunque c'è un fallo e il portiere non è libero di fare un movimento per andare a cercare il
ma
pallone.
Ma c'è anche il fallo su Duncan all'inizio azione, insomma, se vai a rivederla c'è un VAR, no?
Ora Maurizio è un po' più giovane di me, però da tempi dei tempi, insomma, oh, sul portiere giovane. Io sono di 63, quindi credo tu sia un po' più giovane.
Ma te ti sbagli.
Ah sì? Allora si vede, ti ho visto
io sono giovane. In grande forma, però
però ecco, c'è sempre stato questo rispetto per il portiere, perché insomma è un ruolo importante, non è che uno gli può saltare addosso, sennò ci vuole poco a fermare un portiere avversario, lo tieni lì e non va da nessuna parte.
Allora, le mani del portiere sono i piedi di un calciatore normale.
Esatto.
Il portiere para con le mani. Se tu, nel momento in cui il portiere esce, col braccio sinistro, guardate esattamente come era, col braccio sinistro, sì. Rebic va direttamente sulle braccia del portiere.
Esatto.
E il portiere, non è che sbaglia l'uscita, il portiere non prende la palla perché gli tolgono le braccia.
Sì.
Ma io sono veramente allibito, più che dall'episodio in sé per sé, che già con la tecnologia VAR è inaccettabile, ma al VAR c'era Fabbri, un altro arbitro mediocrissimo che ne ha combinati di tutti i colori, dal comportamento degli addetti ai lavori nel dopo partita.
Bravo.
È questo che mi lascia veramente allibito.
Ecco, allora a questo proposito ti voglio chiedere, Maurizio, perché c'è anche chi ha voluto giustificare, è difficile giustificare la prestazione di un arbitro come quello di ieri o anche di chi era al VAR, perché comunque la Fiorentina ha uno scarso peso politico e poi perché tutto sommato c'era da salvare il campionato. Ecco, questa è un po' la voce ricorrente tra i tifosi della Fiorentina, anche tanti tifosi del Napoli vedevo sui social che proprio sottolineavano questo aspetto. Un po' troppo dietrologia.
Dunque, non è un mistero per nessuno che l'anno più tragico per la stampa italiana sia stato l'84 quando vinse il campionato il Verona. Non è un mistero per nessuno che il pubblico di riferimento dei grandi giornali, l'ha detto lo stesso direttore della Gazzetta dello Sport, un po' di tempo fa, Baringelli, è intervenuto in una televisione privata a Napoli e ha detto testualmente, più o meno, i nostri clienti sono i tifosi di Inter, Juve e Milan. Cioè, quando tu fai una dichiarazione di questo tipo, hai già sputtanato tutto il lavoro che poi farai d'ora in avanti, perché non hai credibilità. E ovviamente il fatto che oggi ci sia la Gazzetta titola mettendo le tre inseguitrici del,
sì,
Napoli, no?
Sì.
È ovvio che editorialmente loro sperano che il campionato si riapra, perché se
se a novembre è già chiuso, e allora insomma, esatto, cosa facciamo?
Editorialmente sperano che il campionato si riapra, però, come dicevano i latini, est modus in rebus, ci vuole una misura nelle, sì, cose. E bisognerebbe anche raccontare alla gente che non dipende da quello che fanno Juventus, Milan e Inter, ma da quello che fa il Napoli. Perché Juventus, Milan e Inter nelle ultime 5 giornate hanno fatto rispettivamente 15 punti la Juve, 12 punti l'Inter, 10 punti il Milan. Sapete quanti punti hanno recuperato sul Napoli? Zero. Zero. Questo cosa significa? Significa che non basta che loro vadano forte, ma deve andare piano il Napoli. E Napoli per adesso, dal punto di vista sia tecnico sia di struttura della rosa, ha le possibilità per reggere ancora un bel po', anche perché mentre la Juventus porta 9 giocatori al mondiale, esatto, Milan 8, l'Inter 7, il Napoli ne porta 5 e in squadre diciamo abbastanza deboli che presumibilmente usciranno già nei gironi. Quindi diciamo che sentirà meno delle altre il peso del mondiale.
Ecco, Luis, poi sentiamo anche Maurizio Pistocchi, dicevo di questo scarso peso politico da parte della Fiorentina, incide anche questo, incide anche qualche battaglia in Lega sbagliata, portata avanti nel modo errato.
Guarda, ora la faccio io un po' di dietrologia, mi perdonerai Maurizio. L'altro giorno c'è stato, insomma, uno screzio abbastanza pesante tra Gio Barone e le altre società, no?
Sì.
Lui dice, ma perché si deve spalmare i debiti? No, uno deve pagarli entro un tot di tempo come è regola. non si può spalmare i debiti che uno accumula, perché poi dopo in quella maniera ti continui a comprare giocatori e ad essere sempre più competitivo, ma non avendo fatto il tuo dovere. Ora, andrebbe ricordato al buon Gioia Barone che nel 2002 ci fu una legge fatta ad hoc per la Lazio per salvarla, perché sennò in quel caso la Lazio avrebbe avuto grossi problemi come li ebbe la Fiorentina. Sì. Però probabilmente questa presa di posizione, insomma, qualche problemino lo ha creato alla Fiorentina. E io mi ricordo che era già successo ai tempi di Cecchi Gori, era già successo ancora prima
anche
con i Pontelli.
Anche ai tempi della Valle, sulla battaglia della Lega, che poi non ha portato a nessun tipo di effetto.
Quando ti metti su un sistema ben definito, e Maurizio prima chiaramente ce l'ha evidenziato, no? Se i clienti sono Inter, Juve e Milan, è chiaro che insomma non puoi andare contro le squadre lì, se no butti all'aria tutto il giochino. Però cosa si fa? Si sta zitti? Si
Maurizio,
lascia perdere?
Maurizio Pistocchi.
Allora, l'argomento è complicato. È stato spiegato a Gio Baroni che se non si facesse così, due squadre fallirebbero già a gennaio. Perché ci sono due società di Serie A che sono in una situazione prefallimentare. Di fronte a questo tipo di situazione è chiaro che lo stesso Gio Barone ha dovuto abbozzare, no? Però ovviamente la situazione non è corretta, cioè ha ragione la Fiorentina dal punto di vista etico e comportamentale, cioè se io faccio una competizione e io pago i debiti e io pago gli stipendi e io pago l'INPS e gli altri non lo fanno e arrivano prima di me, la competizione è falsata. È drogata. Il doping finanziario è come quello farmacologico.
Certo.
Cioè ti consente di ottenere delle prestazioni che, alle quali non avresti diritto. Ma purtroppo, come voi ben sapete, il calcio è anche un fenomeno sociale e viene usato sin dai tempi di Mussolini per tenere buone le folle. Diciamo che
lo scudetto della Roma Docet, eh?
Ma al di là di questo, io no, lo scudetto della Roma.
Quell'anno lì, quegli anni di ventennio, anni di ventennio ci fu uno scudetto.
Ah, sì, gli anni del ventennio, certamente. Quindi, in una situazione anche come quella al momento politica e sociale del nostro paese, di grandi difficoltà, tutti cercano più o meno di tenere buone le masse e quindi il calcio come ammortizzatore sociale viene usato in maniera così, anche indiscriminata, no? Quello che, ripeto, deve rendersi conto Gio Baroni è che loro sono entrati in un sistema baccato, in un sistema malato. E forse se l'avessero saputo non ci sarebbero entrati, perché di fatto questo sistema non consente una competizione corretta. Cioè, c'è poco da dire, quando una società ha 800 milioni di euro di debiti, quando una società ha un bilancio in deficit per 250-300 milioni di euro, come fa quella società a operare correttamente, ma soprattutto ad essere competitiva in modo corretto con le altre? Non lo può fare. Cioè, quindi oggettivamente c'è una situazione di campionato irregolare. Un po' di anni fa Tavecchio, che ha molti difetti ma ha detto in passato alcune cose pesantissime, disse che c'erano solo due società su 20 che potevano iscriversi correttamente al campionato. 2 su 20. È stato prima dell'acquisto della Fiorentina, prima dell'acquisto della Roma da parte dei Friedkin, prima dell'acquisto dell'Atalanta da parte del gruppo americano.
Certo.
2 società su 20 potevano iscriversi regolarmente al campionato. Beh, voi avete già capito che quando si sente dire una cosa di questo tipo, poi si capiscono molte cose, si capiscono dei fatti e dei fattacci di vario tipo. Ultima annotazione, non più grave e non più seria. Dopo quello che è successo nei giorni scorsi, con l'arresto del capo della procura AIA per traffico internazionale di stupefacenti, e parliamo di tonnellate di stupefacenti. Bisognerebbe aspettare, secondo me, gli approfondimenti dell'inchiesta, anche per capire chi erano i clienti, a chi andavano tutti questi soldi, a chi andavano tutte queste tonnellate di stupefacenti, come venivano smerciate. Cioè, non so se ci rendiamo conto della situazione, ma noi ci troviamo a giocare un campionato, e gli italiani sono veramente brave persone, perché continuano ad essere appassionati in un sistema che ogni giorno gli dà delle delusioni grosse. Sì. Ci troviamo a commentare un sistema nel quale il capo della procura arbitrale, cioè quello che decideva promozioni, retrocessioni, quell'arbitro sì, quell'arbitro no, secondo gli inquirenti, non c'è un processo, per cui fino alla fine tutto non può essere giudicato colpevole, è un narcotrafficante. Secondo me è una situazione veramente talmente paradossale.
Potrebbe essere la punta dell'iceberg, Maurizio.
Potrebbe essere tutto, perché con tanti soldi che girano in un sistema come quello del calcio, tutto può succedere, ci può essere tutto dentro e niente dentro. Ripeto, aspettiamo la fine delle indagini per capire quali sono effettivamente le responsabilità. Però resta il fatto che questo signore è stato promosso capo della procura AIA da Trentarange, presidente dell'AIA, quando era già i domiciliari.
Incredibile,
cioè è una roba veramente, cioè io tutti, quando ho saputo questa cosa non volevo credere a quello che leggevo, veramente. Io, sarà che noi siamo così appassionati di questo gioco, e ci piacerebbe che tutto,
se no sarebbe veramente da riazzerare tutto e ripartire da capo.
Ma sai, questo non è stato fatto con Calciopoli,
non verrà mai fatto, però.
E a livello sociale non è neanche stato fatto con Tangentopoli, perché capisco che sia anche difficile fare tabula rasa, devi avere la forza poi di riproporre figure e personaggi che sappiano
però,
dare,
insomma, di fronte a certi eventi
giustamente Maurizio
fai tante domande
di fronte ad una situazione come questa è evidente che Trentalange dovrebbe dare le dimissioni subito, perché non può esistere un comunicato con quello che ha fatto l'AIA: noi non sapevamo, noi non credevamo. Ma dove siamo? Ma è nel paese dei bambocci, ma noi stiamo scherzando qui? Cioè, tu nomini una persona che è domiciliare e non lo sai, ma che lavoro fai?
Incredibile.
Volendolo mettere alla Fiorentina, un pezzo di amici miei, diciamo che Trentalange è un po' come la figlia che dice sparecchiavo, più o meno siamo a quei livelli lì, no? Non so se ti ricordi il film di Amici miei, no?
Quando meraviglioso.
E lui sparecchiava.
Sparecchiava, va bene.
Purtroppo in questo paese, oltre ad esserci più grandi giocatori, perché il livello della Serie A è veramente basso, non ci sono più neanche grandi attori, grandi registi, grandi politici, niente. Il paese è finito.